I bambini ci guardano. Appunti di viaggio per famiglie ed educatori alla ricerca dell'isola che non c'è. Di e con Maddalena Lubini.
Buongiorno, buongiorno da Maddalena Lubini e ben ritrovati sulle frequenze di Radio 1 Rai per il Friuli Venezia Giulia. Siamo pronti come ogni lunedì mattina a raccontarvi dei nostri figli, dei nostri bambini, dei nostri ragazzi attraverso questo spazio dal titolo Peter Pan. Iniziamo subito. A volte ci sono accadimenti che entrano nella nostra vita senza bussare, si presentano così, senza farsi annunciare, piombano in casa come ospiti sgraditi e noi non possiamo far altro che accoglierli nella migliore disposizione d'animo per rendere il tutto più leggero e facile da affrontare. Mi riferisco all'esperienza di malattia che a volte alcune famiglie devono affrontare, un percorso in salita in cui ogni componente è coinvolto. Ciò che si può fare è cercare, come dire, di normalizzare il più possibile la vita dei giovani pazienti. E uno strumento molto efficace messo a disposizione dal MIUR è la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare. A parlarne questa mattina a Peter Pan c'è la professoressa Fabia Dell'Antonia, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, che è anche scuola polo regionale proprio per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare. Buongiorno professoressa, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, direi che un diritto allo studio, sebbene fra le quattro mura di un ospedale, ma secondo me prima ancora una iniezione di speranza per le famiglie, dei bambini e dei ragazzi, per, come dire, investire fortemente nel proprio futuro anche in un momento così delicato come quello della malattia.
Certamente, e sicuramente uno degli scopi primari è quello di non far perdere l'anno scolastico ai ragazzi, perché per loro è importante. Però al di là di questo e questo lo riconosco di medici del reparto, la scuola in ospedale fa parte della terapia, perché sostiene questi ragazzi psicologicamente, li distoglie dal pensiero della malattia e apre delle finestre al mondo esterno. E in questo i docenti ospedalieri sono molto bravi, perché tengono anche i contatti con la scuola d'appartenenza, con i docenti, con i compagni di classe. Le tecnologie in questo sono d'aiuto.
Almeno una volta aiuto.
Assolutamente sì. E quindi danno questa possibilità di non sentirsi del tutto estraniati dal proprio contesto, perché quello che ci testimoniano questi ragazzi è soprattutto l'isolamento. I miei compagni di classe vanno avanti, io rimango indietro. E non solo dal punto di vista didattico, ma anche c'è un distacco sugli argomenti, perché la vita che tu vivi in ospedale purtroppo non è quella che vivono i ragazzi fuori, coetanei, e quindi rischiano di mancare quelli sono gli argomenti in comune. Il continuare un percorso scolastico condiviso, anche se a distanza, dà loro anche quella possibilità di, come dire, avere degli argomenti, no? Di continuare questa relazione. Quindi l'aspetto relazionale è fondamentale a fianco a quello didattico.
Ecco, lei parlava di docenti ospedalieri. Quindi mi par di capire che c'è un corpo insegnante preparato e formato ad hoc, no?
Sì, abbiamo qui a Trieste, in particolare al Burlo, delle sezioni di scuola in ospedale per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, che dipendono dal mio istituto, e della scuola secondaria di secondo grado, che dipendono dal liceo Petrarca di Trieste. Abbiamo docenti, una docente della scuola della primaria che segue i bambini appunto della primaria e anche dell'infanzia. E abbiamo una docente di lettere, arte e musica per quel che riguarda la secondaria di primo grado, inglese e matematica per la secondaria di secondo grado. Poiché sono abilitati per entrambi gli ordini di scuola, quelli di scuola secondaria agiscono sia su quelli del primo ciclo che del secondo ciclo. Sono docenti, alcuni che lavorano solo in ospedale, qualcuno lavora nella scuola e in ospedale.
I ragazzi che si trovano in un contesto di questo tipo, coinvolti e immersi in una situazione nuova per loro e per le loro famiglie, come accolgono questa novità, diciamo, visto che sono i ragazzi, non è che sono andare a scuola, però quasi.
Certo, no, e contrariamente a volte a quello che succede a scuola, no? Dove dice devo andare a scuola, invece mi ha colpito proprio recentemente una frase di un ragazzo di 17 anni che è venuto anche a testimoniare la sua esperienza al convegno recente che abbiamo fatto l'11 di aprile a Udine proprio per disseminare sul territorio, perché uno dei problemi è che ancora è poco conosciuto questo servizio. Lei diceva che questa è una cosa che arriva all'improvviso, proprio perché arriva all'improvviso noi dobbiamo essere pronti e preparati, perché se appena quando succede cominciamo a cercare soluzioni, certo, perdiamo troppo tempo e non diamo quello che, di cui hanno bisogno questi ragazzi. Questo ragazzo appunto diceva: mi hanno portato via la possibilità di andare a scuola. È una frase che la dice, no? La dice grossa. E poi appunto invece raccontava come ha scoperto la scuola in ospedale, istruzione domiciliare, e gli si è aperto un mondo. Ha detto che la prima verifica che ha fatto in ospedale è stata un'emozione indescrivibile. Parole di un ragazzo di 17 anni che ha i suoi sogni, vuole diventare un cardiologo, e quindi per lui perdere un anno di scuola era veramente pesante, e ci ha testimoniato come anche questo gli ha appunto, come dicevo prima, riaperto le relazioni con i compagni, no? Lui ci ha provato, perché è un ragazzo tenace, un ragazzo volontaroso e preparato, a studiare da solo. I compagni gli passavano i materiali, gli appunti, ma non ce la faceva,
certo,
anche perché le terapie insomma ti abbattono fisicamente, psicologicamente. L'aver avuto un insegnante in un rapporto uno a uno che l'ha aiutato e gli ha riaperto i collegamenti con la classe, ha detto,
e con i suoi sogni naturalmente.
Esatto, esatto.
E perché è ancora così poco conosciuto? Da quando esiste fra l'altro questo servizio del MIUR che mette a disposizione appunto il Ministero?
Qui in Regione, a Trieste, esiste dagli anni 90.
Quindi tanto tempo già.
Però era iniziato solamente con l'esperienza di un insegnante di scuola primaria nel reparto di ematoncologia. Poi nel 2011-2012, quindi parecchi anni dopo, abbiamo inserito una docente di scuola media, diciamo così, secondaria di primo grado, di lettere, e da lì abbiamo cominciato a inserire altri docenti, quindi non sono moltissimi anni. Uno dei problemi che abbiamo qui a Trieste è proprio che l'organico è abbastanza ridotto. Avremo bisogno di più docenti ospedalieri per garantire tutte le discipline. Devo dire il vero che quest'anno, parlando sia con la dirigente titolare dell'ufficio scolastico, la dottoressa Pavatti, che l'assessore all'istruzione, hanno dimostrato molta sensibilità e attenzione. Quindi io confido che ci possano dare un organico più ampio per poter seguire più ragazzi.
Anche perché poi fra l'altro per certi reparti, che sono reparti d'eccellenza nella nostra regione, hanno anche un numero probabilmente di giovani pazienti superiori che vengono poi dalle altre regioni, no?
Sì, quindi sia dalle altre regioni anche dall'estero. L'anno scorso hanno seguito 139 pazienti stranieri, di ragazzi che vengono appunto dall'estero per le cure d'eccellenza, certo, che offre il Burlo, e infatti stiamo avviando un protocollo proprio col Burlo, le associazioni, per poter offrire anche loro l'insegnamento italiano L2, perché è fondamentale. Questi arrivano di solito con la mamma, perché la mamma, certo, che accompagna il padre rimane, no, in patria con gli altri fratelli, e si trova in un contesto dove non conoscono la lingua,
certo,
non hanno relazioni, quindi aiutarli con la conoscenza della lingua, anche per capire quello che viene spiegato loro, le medicine, i farmaci, per quanto ovviamente ci sono i mediatori linguistici, ma
chiaro,
è per l'inclusione. Quindi anche questo è un progetto che si sta portando avanti, e in questo devo dire il vero anche la vice commissaria del Burlo, la dottoressa Sinkovic, Serena, è stata veramente molto accogliente e disponibile.
Ecco, spieghiamo proprio tecnicamente come si accede al servizio.
I servizi sono due, no? Uno è la scuola in ospedale e uno è l'istruzione domiciliare. La scuola in ospedale è presente in alcuni ospedali della regione, il Burlo, ma anche a Udine e ad Aviano, al CRO, e il prossimo anno sta per aprire anche una sezione a Pordenone. Quindi stiamo cercando di disseminare questi servizi sul territorio, perché lì poi che intercetti i bisogni. È semplicissimo, accedi all'ospedale, sono gli insegnanti stessi che prendono contatto con la famiglia, è una semplicissima iscrizione, un modello semplice,
certo.
Dopodiché a quel punto è l'insegnante che prende contatto con la scuola di appartenenza per organizzare quello che è il programma, l'attività del ragazzo dal punto di vista didattico e anche per i contatti umani e relazionali. Le valutazioni sono fatte sia in ospedale che a scuola. Questo poi dipende, la legge dice, se è stato prevalente il periodo di ricovero in ospedale sarà la scuola in ospedale che valuta e acquisisce le valutazioni della scuola di appartenenza, viceversa se è stato preponderante il periodo di scuola. Quindi c'è una stretta collaborazione e uno scambio di valutazioni. È importante sapere che la scuola in ospedale è scuola a tutti gli effetti. Facciamo anche esami di stato in ospedale e hanno valore legale. I giorni di scuola in ospedale sono giorni di scuola,
di scuola,
a tutti gli effetti, riconosciuti dal MIUR. Sì. E per l'istruzione domiciliare invece è lì a volte il lato più vulnerabile, è la scuola di appartenenza che si deve attivare.
Ah.
Ed è per questo importante che tutte le scuole lo sappiano. Perché nel momento in cui ti capita il caso, come diceva lei all'inizio, capita all'improvviso, Molto spesso io vedo anche buona volontà, desiderio di fare, ma se tu non sai come muoverti rischi di perdere tanto tempo e non offrire il servizio. Se invece avessimo in ogni scuola la conoscenza di questo, avremmo docenti che saprebbero partire subito. C'è una modulistica presente sul nostro sito e sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale, c'è semplicemente una richiesta della famiglia, una richiesta del medico ospedaliero o dell'azienda sanitaria che dichiara che il ragazzo sarà assente per almeno 30 giorni, anche se non continuativi, e si fa il progetto e si parte. Ci sono dei finanziamenti ad hoc del MIUR che sono gestiti dalla scuola Polo, appunto dalla mia scuola. C'è un comitato tecnico regionale che accoglie i progetti e dà l'autorizzazione ovviamente per partire con il progetto. Una novità è che adesso a brevissimo, il 15 di questo mese, ci sarà una conferenza stampa nazionale al Ministero a Roma e partiranno le nuove linee guida per l'istruzione domiciliare su cui abbiamo lavorato come rete di scuole Polo italiane.
Possiamo già dire qualcosa, cosa cambierà dal prossimo anno?
Si estenderà il servizio maggiormente. Okay. Il MIUR ha recepito nuove patologie perché negli anni, il vecchio vademecum era 2003, sono cambiate le patologie, le necessità dei ragazzi, basti pensare anche alle fobie scolari che sono in netto aumento, no? E problemi di neuropsichiatria che una volta non c'erano e che non erano compresi in questo, diciamo, vademecum. Adesso il Ministero ha allargato questa possibilità lasciando al Comitato Tecnico Regionale di valutare ovviamente caso per caso, e questa è una buona notizia per i ragazzi perché riusciremo a dare un maggior servizio.
Vogliamo spiegare, nel momento in cui una famiglia entra in un percorso di malattia, cambia, abbiamo detto, il mondo, no? In quel
certo.
Momento. Anche poi il reinserimento a scuola, dopo aver fatto tutte le terapie, dopo aver partecipato alla scuola in ospedale o all'istruzione domiciliare, a un certo punto arriva il momento, il felice momento in cui si devono poi reinserire in classe.
Ed è un momento delicatissimo.
Ecco.
È un momento delicatissimo, infatti una delle fasi del servizio è proprio curare, preparare molto bene il rientro a scuola. Perché l'abbiamo seguito fino a tutte le varie fasi, sembra che tutto ormai sia finito e guarito, in realtà il momento del rientro è un momento delicato. Per questo bisogna riunirsi intorno a un tavolo, docenti ospedalieri o di istruzione domiciliare, i docenti della classe, possibilmente la figura medica o lo psicologo che segue il ragazzo, e concordare insieme modalità, termini, cosa spiegare alla classe, cosa dire ai ragazzi. Poi dipende se ci sono stati frequenti contatti o meno con la classe, sono tante le variabili e non esiste una ricetta unica, perché ogni ragazzo ha la sua psicologia, il suo modo di vedere le cose, quindi bisogna su di lui costruire o su di lei un rientro ad hoc, che sia protetto, di solito è un rientro anche graduale. Adesso noi stiamo per far rientrare a scuola mia proprio un ragazzino che è stato assente per da sempre, diciamo così, e che finalmente ha risolto i suoi problemi di salute e rientra a scuola, ovviamente non potrà fare 6 ore al giorno, quindi entrerà per poco tempo, poi magari continueremo a integrare con l'istruzione domiciliare, cioè sarà un accompagnamento graduale.
Quindi anche i ragazzi devono essere preparati, no?
Assolutamente.
Cioè anche la
va
classe,
preparato il terreno,
tutto il terreno
dei ragazzi.
Infatti.
Diciamo che in questo caso i ragazzi sono stati preparati tutto l'anno, perché poi tramite le tecnologie lui si collegava alla classe, i gruppi WhatsApp, per cui i messaggini. Pensi, addirittura l'altro giorno mi ha commosso un insegnante che raccontava di educazione fisica, che gli mandava le foto dei tornei che facciamo il pomeriggio e lui tifava per la sua classe, no? Perché si sentiva
parte.
Noi siamo la classe che adesso,
che
no? E questo sta creando grandi aspettative nei compagni di classe, ma anche vedo nei genitori. Devo dire il vero che ho trovato molta sensibilità e attenzione, perché uno dei problemi che avevamo, per esempio, sui vaccini, ci sono stati genitori che hanno accettato di completare le vaccinazioni dei propri figli per permettere il rientro di questo ragazzo.
Questo è uno dei grandi temi, ahimè, di questi ultimi due anni in cui si è scatenata questa polemica assurda, perché insomma uno pensa a se stesso ma non pensa poi ai danni che potrebbe poi portare.
Ci sono
in una
casi
situazione.
Di ragazzini che non possono, come in questo caso, essere vaccinati, per lui rientrare in un ambiente dove non c'era una copertura per certe malattie sarebbe stato impossibile.
Quindi questo è un messaggio che proprio ci teniamo a dare da questi microfoni, che
non è solamente
per se stesso,
ma c'è una comunità che ne ha bisogno, e soprattutto questi ragazzi che non sono così pochi come crediamo.
Ecco perché uno dei tanti argomenti tirati fuori appunto da questi Novax era appunto che insomma numericamente erano cose esigue, no? E quindi insomma non faceva la differenza, perché basta magari che questo bambino venisse portato in un supermercato, lì poteva essere aperto a qualsiasi tipo di infezione.
Invece i medici sono stati molto chiari che certe vaccinazioni era fondamentale che li avessero gli alunni e gli insegnanti, perché lui non poteva farle, quindi certe malattie come il morbillo, per esempio,
certo,
in particolare.
Che abbiamo visto, fra l'altro, che proprio in questi ultimi anni ha mietuto tante vittime, voglio dire. No?
Questo per lui potrebbe essere veramente fatale, perché non è curabile. Altre, non so, varicella, possono fare qualcosa. Sul morbillo, no. Però devo dire il vero, ho trovato grande sensibilità da parte sia degli alunni e delle loro famiglie, e degli insegnanti nel cercare di risolvere, insomma, la situazione.
Tra l'altro, professoressa, un altro aspetto importante è rappresentato dal, come dire, creare momenti di apertura fra i ragazzi che sono ricoverati in ospedale e il mondo, i coetanei,
certo,
altre realtà.
Dicevo prima, appunto, il contatto con la classe di appartenenza, ma non solo. Questi ragazzi hanno bisogno che vengano aperte le finestre, costruiti ponti con la realtà esterna. E allora si organizzano, per esempio, piccoli concerti in ospedale, dove quest'anno, per esempio, un mio docente di musica ha fatto suonare un ragazzino ricoverato con un mio alunno della scuola. E questa è un'esperienza molto importante sia per i ragazzi ospedalizzati, ma mi creda, anche per i nostri ragazzi, fra virgolette, cosiddetti sani, no?
Certo.
In questo momento, perché si rendono conto che esiste un altro mondo, della sofferenza aiuta anche a loro a crescere. Ma per i ragazzi in ospedale è fondamentale. Esistono situazioni in cui tra magari una terapia e l'altra si possono organizzare anche gite, uscite, ci sono momenti artistici, momenti di scrittura creativa, e coinvolgendo proprio ragazzi di altre, o i loro compagni di classe se la sede è vicina, o per esempio i ragazzi delle nostre sezioni ospedaliere che fanno delle attività con loro. Ci sono momenti musicali magari che hanno visto coinvolti anche i medici dell'ospedale, cioè creare quei momenti di vita, di normalità, di allegria, quelle, qualcuno le chiama punture di bellezza,
sì,
no? Che alzino il morale di questi ragazzi e che distolgano il pensiero dalla malattia. Quindi tutte queste attività sono veramente importanti, al pari della
terapia ufficiale.
Esatto, è terapia anche questa.
Cosa possiamo ancora dire di scuola in ospedale, istruzione domiciliare, professoressa?
Io credo che dobbiamo lavorare molto sulla formazione. Allora, stiamo facendo dei grandi sforzi. Noi come Scuola Polo ogni anno, ormai da un paio d'anni, stiamo organizzando della formazione per tutte le scuole con sezione ospedaliera della regione. E stiamo facendo dei convegni che hanno lo scopo quello proprio di disseminare l'informazione, come questo appunto ultimo. Adesso sta partendo, uscirà a settembre, il nuovo portale della scuola in ospedale e istruzione domiciliare nazionale, che è nato proprio da questa rete di scopo nazionale che si chiama Diritto alla Felicità. Ha vinto un bando del MIUR, che appunto voleva creare questo portale, e lo stiamo realizzando come rete di scopo. La capofila è la collega di Torino dell'Istituto Comprensivo Peyron, e ci stiamo lavorando con esperti perché questo portale sarà una, come dire, un punto di incontro per gli specialisti, per i docenti, lo scambio delle migliori pratiche, ma anche uno sportello per informazioni per le famiglie che hanno bisogno, per le scuole, per cui ci sarà la modulistica, un esperto che risponde, questo proprio per cercare di far conoscere sempre più, che è fondamentale. E l'altra cosa che stiamo realizzando nella nostra regione quest'anno, grazie, devo dire, alla disponibilità dell'ufficio scolastico, è cominciare a formare i neoassunti. Perché se noi riuscissimo a tutti i docenti neoassunti ogni anno far conoscere,
certo,
questa realtà, questi vanno nelle scuole di tutta la regione, pian piano avremo tutte le scuole pronte ad accogliere questi ragazzi.
Io ringrazio la dottoressa Fabia Dell'Antonia, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, nonché Scuola Polo Regionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, e se siete d'accordo ci lasciamo proprio con la testimonianza di Renato, che è il ragazzo appunto di cui lei ci ha parlato. Ascoltiamolo.
Grazie a lei per questa opportunità di far conoscere questo servizio.
Salve a tutti, mi presento. Io sono Renato Perrone, un ragazzo di 17 anni a cui il 27 luglio 2018 hanno diagnosticato una leucemia linfoblastica acuta.
Ero un ragazzo molto attivo da un punto di vista atletico. Da un po' mi ero appassionato al calcio e all'ambiente ginnico, frequentavo la palestra almeno 4 volte a settimana ed ero a tutti gli effetti un arbitro di calcio, ma a causa di questa notizia fui costretto ad abbandonare il tutto. Terminata l'estate, poi, con la venuta di settembre, ho perso anche la possibilità di andare a scuola. Le terapie mi stavano rendendo immunodepresso e quindi i dottori mi hanno spiegato la necessità di sospendere la mia presenza negli edifici pubblici per un periodo di tempo non specificato. Molti ragazzi della mia età avrebbero pure fatto festa poiché la situazione garantiva una vacanza allungata, ma io ne rimasi molto turbato.
A me la scuola piace, Mi ci sono sempre impegnato perché da grande mi piacerebbe diventare un cardiologo. E l'idea di perdere un anno per un qualcosa che ancora non riuscivo a comprendere, ad assimilare, mi terrorizza notevolmente.
Durante i primi periodi di confusione, non sapendo bene come organizzarmi, ho provato a fare affidamento prevalentemente sulle mie forze. Quotidianamente investivo ore e ore del mio tempo nel vano tentativo di stare al passo con i miei compagni di classe, che, desiderosi di assistirmi in una tale situazione, mi aggiornavano come potevano su ciò che durante la giornata facessero in classe. Presto però mi resi conto dell'utopicità delle mie volontà. Senza che io potessi in qualche modo evitarlo, le terapie mi abbattevano fisicamente e mentalmente e, da solo, non ero in grado di comprendere nuovi argomenti. Ciò mi provocava uno straziante e continuo senso di inferiorità. La prima soluzione che fu adottata a questa problematica, in coordinazione con la mia scuola, fu quella dei collegamenti via Skype con la classe. Ogni mattina avevo la possibilità di selezionare quelle ore che più sarebbero dovute servirmi per affrontare poi uno studio comunque prevalentemente individuale, giostrandomi tra gli impegni e le visite mediche che riempivano le mie giornate. Cominciai a sentirmi devastato. Ero completamente estraniato dal mio ambiente scolastico e, mentre i miei compagni continuavano a macinare argomenti e lezioni fondamentali anche per il proseguo nell'anno venturo, io mi vedevo sfumare ogni possibilità di rimanere al passo con loro. Ho iniziato quindi il mio vero e proprio percorso scolastico di quest'anno solo verso dicembre, in ospedale. Le terapie richiedevano infatti che io affrontassi lunghi periodi di ricovero presso l'oncoematologia pediatrica di Padova, e qui ho avuto la possibilità di svolgere qualche lezione tramite il sostegno di professori propri del reparto. Le lezioni sono state comunque poche e concise, poiché le terapie erano continue e molto molto potenti. Però ricordo che la sensazione, dopo aver finalmente terminato la mia prima verifica dell'anno, fu davvero indescrivibile. Terminato questo periodo di ricoveri, finalmente la mia situazione scolastica ha avuto una svolta. Non dovendo più affrontare lunghi periodi lontano da casa, ma solo unicamente giornate di day hospital, la mia scuola ha potuto attivare per me l'istruzione domiciliare. Al giorno d'oggi sono seguito da diversi professori con i quali posso coordinarmi per effettuare delle lezioni via Skype o personalmente a casa, e questa è per me una delle cose migliori che mi sia capitata quest'anno. Inoltre, grazie al rapporto di persona con i professori, sono riuscito a percepire nuovamente quel contatto fisico che, a mio parere, è necessario nell'istruzione. Questa è la mia esperienza scolastica di quest'anno. Non posso dire che sia la più felice che io abbia mai affrontato, però sicuramente è quella più significativa. In un contesto di malattia, di sofferenze, di incertezze, la possibilità di aggrapparsi ad un qualcosa di concreto, come il sistema scolastico, ti permette di distaccare i pensieri da ciò che si sta vivendo e di concentrarsi su un futuro che possa rispettare i progetti che ognuno di noi ci prefissiamo, non considerando mai la possibilità che eventi, talvolta infelici come una leucemia, possano accadere.
A me la scuola piace, mi ci sono sempre impegnato e non vedo il motivo per cui dovrei smettere adesso, perché io da grande vorrei diventare un cardiologo.
Legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni, perché c'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito. perché la lettura è un'immortalità all'indietro. Ecco, così scriveva Umberto Eco qualche anno fa, e noi oggi parliamo proprio dell'importanza del leggere con un progetto diventato poi programma che quest'anno, pensate, compie 20 anni. Mi riferisco a Nati per Leggere. Vi ricordate quelle locandine, quei poster accattivanti, quei materiali che allegramente addobbavano gli ambulatori e addobbano gli ambulatori dei pediatri? Ecco, oggi con Peter Pan vogliamo fare proprio un bilancio di questi 4 lustri con chi ha proprio visto, diciamo, nascere questo importante programma. Ed è qui con noi la dottoressa Antonella Farina. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
Tra l'altro lei è anche bibliotecaria della 48 Gambini, una biblioteca che è stata da subito al fianco di Nati per Leggere.
Certo, già dal 2000 la 48 Gambini ha aderito al programma anche grazie a una felice combinazione, perché il programma è nato dall'incontro di pediatri e bibliotecari nel 99, appunto. Il Centro per la Salute del Bambino, che è stato uno dei fondatori e che in questo momento, fin da subito, è la struttura che coordina a livello nazionale tutte le attività di Nati per Leggere.
Ecco, cominciamo a dire e a raccontare, a ribadire perché è importante leggere ai propri bambini proprio fin dai primi giorni di vita e anche durante la gravidanza.
All'inizio noi dicevamo dai sei mesi c'è il primo incontro autonomo, diciamo, del bambino con il libro, perché il bambino sta seduto e riesce a maneggiarlo. Però nel proseguio, diciamo, in questi 20 anni siamo cresciuti e sono cresciuti anche gli studi intorno ai benefici della lettura fin da piccoli, e proprio sono le neuroscienze a insegnarci che fin dalla gravidanza si può iniziare questa pratica, che poi si continuerà per tutta la vita, direi, perché la condivisione della lettura è qualcosa che fa bene al bambino, fa bene all'adulto, fa bene fra adulti, perché non c'è mai un momento in cui si dice basta, la lettura diventa solo autonoma. La lettura è condivisione, è un'attività sì individuale, ma è anche un'attività di condivisione, e quindi i benefici che dà questa pratica sono benefici a livello sia cognitivo ma anche relazionale. Quindi se io leggo alla pancia e poi al bimbo piccolissimo, creo un legame, la mia voce, e la voce, come dice Bruno Tognolini in una bellissima poesia, è la voce che ti ha chiamato nell'umano, e quindi è questa voce che ha una particolare forza anche emotiva, affettiva, e quindi nessun lettore di Nati per Leggere, per quanto bravo, potrà ricreare questa magia. Infatti la differenza di questo progetto rispetto ad altri analoghi progetti di promozione della lettura, anche molto, molto ben strutturati, molto, molto buoni, è proprio la centralità della famiglia, cioè il fatto che non siamo noi bibliotecari, noi volontari a promuovere la lettura, ma noi siamo dei tramiti per i genitori, per i familiari, per gli adulti di cura, come si dice, traducendo un po' male un termine inglese. Noi diamo un esempio, diamo dei consigli, ma poi tutto si gioca in casa, certo. Si gioca in famiglia.
Come formate i vostri operatori?
Allora, io sono anche formatrice nazionale, quindi ho avuto una formazione a mia volta per diventare formatore di volontari. I nostri corsi di formazione, adesso ce ne sarà uno molto presto a Pieris, sono regionali.
Infatti leggo, per esempio, Pieris, 18-19 sì. Maggio, iscrizioni entro il 7 maggio, poi ce n'è uno a San Vito al Tagliamento, 7-8 giugno, iscrizioni entro il 28 di maggio, e poi a Pordenone 17-18 maggio, e anche qui iscrizioni entro il 7 maggio.
Sì.
Andando dove? Sul sito Nati per Leggere?
Allora, sia sul sito nazionale, consiglio tutti di andare a visitarlo, perché è un sito, a parte per la formazione, diciamo, per vedere le occasioni formative, ma anche perché è molto ricco sia dal punto di vista bibliografico, sia dal punto di vista di articoli, di approfondimenti, certo. Che possono essere utili alle famiglie. Ci sono proprio dei percorsi per i genitori e per gli operatori, dei percorsi distinti. all'interno del sito. Poi questa informazione naturalmente viene anche veicolata attraverso i siti locali, noi ne abbiamo uno ospitato sulla rete civica del comune, quindi nati per leggere Comune Trieste It, e sia sulle pagine Facebook che sono sia nazionali, nati per leggere nazionale. Abbiamo da novembre una pagina Facebook anche come Regione Friuli Venezia Giulia.
Ecco, chi si può iscrivere?
Allora, intanto ci sono due corsi diversi, ci sono i corsi per volontari a cui si possono iscrivere tutti, l'altro percorso invece è quello per gli operatori, vuol dire tutti coloro che in qualche modo professionalmente hanno a che fare con l'infanzia,
certo.
Quindi sono i pediatri, sono gli educatori, gli insegnanti di scuola dell'infanzia, i bibliotecari, le ostetriche, le infermiere pediatriche, c'è tutto, diciamo, il mondo che ruota intorno all'infanzia.
Che tipo di letture di genitori possono cominciare a leggere appunto ai propri figli? Ci saranno probabilmente dei titoli o delle tematiche di un certo tipo, immagino.
C'è da fare una prima distinzione tra i libri che può leggere il genitore e quelli con i quali il bambino entra in contatto diretto e poi anche autonomo. Innanzitutto la prima regola è che il genitore legga qualcosa che piace prima di tutto
a lui.
Perché non si trasmette l'amore per la lettura se non piace quello che si sta leggendo, perché il bambino è il primo ad accorgersene.
Certo.
E quindi questo tipo di letture possono essere rime, filastrocche, possono essere anche poesie di cui il bambino, soprattutto diciamo se stiamo ancora a livello fetale, chiaramente non capisce il senso, capirà man mano che crescerà, però quello che capisce, quello che sente è la musica della lingua e quindi ha un primo contatto con quella che sarà il suo rapporto con la lingua nella quale lui crescerà. E un consiglio che noi diamo ai genitori: se c'è la fortuna di avere in famiglia più lingue madri,
di farlo,
praticare ognuno la propria, in maniera che il bambino possa essere esposto fin da piccolissimo a due o più lingue. Questo è stato provato scientificamente, sviluppa non soltanto le sue capacità linguistiche ma anche le sue capacità logiche, anche diciamo nel risolvere i problemi, il sapere fin da piccolissimi che un medesimo oggetto può essere denominato in modi diversi, permette poi al cervello di trovare una soluzione da più punti di vista, quindi anche pensiero logico-matematico, cioè ha dei benefici, ma questo la lettura in genere ha dei benefici su tutto il funzionamento del cervello, ma in particolare la lettura in più lingue,
certo,
dà ancora maggiori benefici.
A un certo punto il bambino, attorno ai 6 anni, inizia ad andare a scuola e quindi impara pian pianino a leggere.
Certo.
Fino a quanti anni ci deve essere questo accompagnamento? Parlo anche come madre, perché io ricordo i miei figli, quando cominciavano già a leggere, amavano comunque che io leggessi loro qualche libro. Ecco.
Innanzitutto non lasciamoli soli, perché quando il bambino comincia ad apprendere la decodificazione della lingua scritta, è un bambino che, se è stato accompagnato fino a quel momento dai genitori nella lettura, è un bambino che legge già da molti anni, perché la lettura non è solo decodificazione del testo ma anche delle immagini, e comunque è un processo globale. Quando il bambino si troverà davanti ai primi libri che comincerà a leggere autonomamente, non sarà in grado di leggere quello che il suo cervello è in grado di comprendere, ma anche di vivere come un'attività piacevole, come un'attività che lo arricchisce, perché tornerà a leggere i libri che gli leggeva la mamma o il papà quando aveva pochi mesi o pochissimi anni di vita.
Certo.
E quindi c'è il rischio che, se non continuiamo ad accompagnarlo con la lettura di testi ricchi che possano affascinarlo, poi pian pianino si allontanerà, perché non proverà il gusto della lettura. E sarà contento magari di leggere da solo un libro che gli leggeva la mamma, ma poi sarà finita lì, diciamo,
certo,
non avrà bisogno di qualcosa di più. Quindi accompagniamolo, io direi non c'è un limite.
Non c'è, anche leggere assieme.
Leggere,
no?
Assieme.
Una pagina una, una pagina l'altra.
Ma
no?
Anche condividere una cosa bella che abbiamo letto. No?
Chiaro.
Quindi fin da adulti.
Che bello, certo. In conclusione, dottoressa Farina, e quindi abbiamo detto ventennale di Nati per Leggere, che cosa avete in programma per quest'anno a questo punto come iniziative?
Allora, abbiamo delle iniziative nazionali, abbiamo delle iniziative regionali. Noi abbiamo avuto una partenza a marzo con, appunto, abbiamo festeggiato i 20 anni, un convegno a Pordenone. Torneremo a Pordenone per il Pordenone Legge, uh-huh. E quella sarà l'iniziativa regionale. Poi tutti i comuni che sono coinvolti, noi abbiamo moltissime biblioteche coinvolte, organizzano letture, adesso stiamo facendo per esempio delle letture sui 20 nati per essere letti, cioè i 20 libri che ci hanno accompagnato, che sono stati i più letti in questi 20 anni, e li stiamo rileggendo con i bambini di oggi che magari non sono ancora forse genitori, ma fratelli maggiori.
Alcuni
sicuramente.
Titoli?
Alcuni titoli a memoria, non so, Il Gruffalò di Donaldson e Schaeffer, oppure Piccolo Blu e Piccolo Giallo di Leo Lionni, ce ne sono 20, ma li conosco tutti. Tararì tararara di Emanuela Bussolati, ecco,
certo.
li ho letti e li conosco a memoria, ma ogni volta è un'emozione leggerli, perché sono libri veramente di, ecco, una cosa che a noi interessa molto è puntare sulla qualità anche, perché c'è in giro tanti libri per bambini non di qualità, dove non c'è attenzione alla scrittura, non c'è attenzione all'immagine, non c'è attenzione al rapporto tra testo e immagine, al
Chiaro.
Rapporto anche con l'età del bambino. Il libro bello, quello che diciamo, anche se dire libro bello non è una definizione scientifica, ma il libro bello è quello che parla a tutti, quello che parla al bambino più piccolo, ma anche al fratello maggiore, anche all'adulto che lo sta leggendo.
E quindi con questa emozione che lei ci ha trasmesso, perché anche agli occhi lucidi, perché leggere è emozione.
Leggere è emozione, e mi piacerebbe terminare questa conversazione con le parole di un grande neuroscienziato che è Antonio Damasio, che ci ha regalato queste parole quando abbiamo vinto alcuni anni fa il premio Nonino come programma di promozione della lettura. E lui ci ha detto: in un tempo in cui così tanti bambini piccoli sono lasciati da soli di fronte a schermi elettronici, è bello sapere che persone in carne ed ossa leggono i bambini e che questi ne traggono grandi benefici che ricadono sull'intera società.
Penso che non ci sia nulla da aggiungere. Io ringrazio la dottoressa Antonella Farina, Nati per Leggere. Se avete piacere andate sul sito e lì troverete veramente tutte le informazioni e anche gli appuntamenti provincia per provincia. Grazie e buon lavoro. E siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, oggi particolarmente ricca. Io ringrazio Carlo Morello alla parte tecnica, Maddalena Lubini si ferma qui e gira il microfono alla rubrica dedicata al lavoro. Ciao!